Allora, quest'oggi con la professoressa Alessandra Graziottini andremo a trattare un tema che abbiamo ritrovato sulle prime pagine di tutti i quotidiani e che ormai diventa davvero un bollettino di guerra. Parliamo delle violenze, degli stupri. Allora vogliamo sapere cosa succede ad una donna violentata, vogliamo capire perché una donna viene violentata, insomma tanti gli aspetti che andrebbero compresi magari, su cui ci dovremmo informare, anche per magari poter star vicino a queste persone nella maniera più giusta. E allora diamo il buongiorno e salutiamo la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno Roberta, buongiorno Valeria e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici naturalmente.
Buongiorno.
Buongiorno professoressa.
Allora partiamo proprio con la prima domanda: che cosa succede ad una donna violentata?
Guardi, ne parlo volentieri perché purtroppo c'è una gravissima banalizzazione di quello che succede ad una donna che viva un'esperienza così atroce. Innanzitutto proviamo tutti per pochi minuti a mettersi nel corpo, nella mente, nel cuore di una donna che subisce un'aggressione da una o più persone. E gli uomini immagino cosa potrebbe succedere a loro se fossero violentati da uno o più persone. Innanzitutto si prova un'angoscia di morte terribile, si ha paura di non uscirne vivi, perché in genere l'attacco è improvviso, violento, aggressivo, con minaccia percosse. Quindi scatta immediatamente un'angoscia di morte, un orrore, il dolore violento nell'essere violentati. Una violenza di questo tipo crea lacerazioni, crea ematomi, emorragie interne, può lasciare tracce indelebili anche dal punto di vista fisico, in particolare quando poi per esempio venga fatta con oggetti, come è successo nel caso della ragazzina violentata dai compagni di scuola a Brescia. La seconda conseguenza importantissima a cui non pensiamo è il rischio di gravidanza. Una donna, se è nella fase fertile del suo ciclo, rischia di restare incinta. Ecco che allora ci sono due emergenze. Un'emergenza di pensare alla contraccezione di emergenza, ma ricordiamoci che solo il 4-7% delle donne denuncia la violenza subita, perché sanno che questo Stato non le tutela, questa è la verità. E molte sotto shock non pensano al rischio di gravidanza. Ecco che allora si possono trovare anche incinte del violentatore. E questo le espone a altre decisioni gravissime. Un aborto, che per molte può essere un'altra violenza, o tenersi un figlio, che è il risultato di questo stupro tremendo che hanno subito. Pensiamo alle malattie sessualmente trasmesse. Noi non ci rendiamo conto che in uno stupro una donna può contrarre malattie che si manifestano avendo un diverso periodo di latenza in diversi momenti. La gonorrea può venire fuori la settimana dopo, ma un papillomavirus, l'AIDS, la sifilide hanno diversi tempi di incubazione e per molte di queste malattie noi non abbiamo la possibilità di fare una terapia antibiotica, per esempio, che le blocchi sul nascere. Purtroppo no. Ecco che allora questa donna dovrà continuare a fare esami su esami fino a un anno dopo per essere certa di non aver contratto nessuna di queste terapie. Il risultato può essere un aumentato rischio di sterilità, se ha una clamidia, di lesioni pretumorali o di tumori, se ha un papillomavirus, o di malattie gravissime, come può essere un AIDS. Pensiamo a quello che le succede quando poi, sia durante il giorno, sia durante la notte, lei rivive negli incubi quello che ha vissuto. Rivivere un incubo, rivivere nel giorno quello che è successo, non è guardare un film di violenza, è rivivere nella propria pelle, nel proprio corpo, tutte le reazioni di orrore e di angoscia di morte. Vuol dire avere l'adrenalina che va a mille. Tutti noi abbiamo avuto degli incubi notturni. Bene, in quell'incubo noi stiamo avendo un terremoto neurovegetativo, ma queste donne hanno incubi tutte le notti, per mesi e anni dopo, e questo scrive nel loro cervello proprio delle modificazioni neurobiologiche, per cui le tracce, le cicatrici di questa violenza si scrivono in maniera sempre più profonda nel loro cervello, configurano quella che viene chiamata una sindrome post-traumatica da stress, che può essere gravissima negli esiti, che arrivano alla depressione grave o addirittura al suicidio a distanza di mesi o anni, e pochi ricollegano poi quel comportamento, quella sofferenza all'evento successo, anche perché magari la donna non ha avuto il coraggio, non è riuscita a parlarne, se non magari con il terapeuta. Abbiamo problemi sessuali nell'intimità, che donna, chi può, dopo una violenza simile, abbandonarsi ancora nel far l'amore, consentirsi di provare piacere, fidarsi di un uomo, come può una donna? E anche sulla coppia l'impatto è tremendo, perché nella fase iniziale, e noi abbiamo due grandi situazioni, la situazione in cui all'uomo viene raccontato a distanza di tempo quello che è successo, oppure come in questi ultimi episodi, l'uomo viene costretto a essere testimone della violenza subita. Ecco che allora noi abbiamo in genere un comportamento a due fasi, potremmo dire. Una prima fase che è di solidarietà, di protezione, anche di tenerezza, ma poi nel tempo l'esperienza clinica mi mostra che succede un'altra cosa molto insidiosa, che è il fatto che l'uomo percepisce la sua donna come un oggetto, un corpo estraneo, sporcato, degradato dalla violenza, può comportare il rifiuto, l'allontanamento o addirittura la comparsa di comportamenti molto aggressivi, fisici, da parte del partner. Ci rendiamo allora conto che quando parliamo di stupro non parliamo di una sciocchezza, parliamo di un assassinio di vita, di anima, di futuro, di felicità. È una donna rovinata per sempre e per questo, questo tipo di comportamenti deve essere punito come merita.
Allora, le sue parole sono molto, molto forti e molto sentite. Ringraziamo anche gli ascoltatori che stanno partecipando attivamente al suo discorso, alla sua spiegazione. Alessandro da Faleria, mi piace leggere le sue parole, dice un messaggio per tutti: ritrovate e ritroviamo il rispetto per l'uomo. Ora più che mai abbiamo bisogno di cordialità, non di indifferenza, altrimenti solo se una moneta cade dritta ci possiamo salvare, citando le parole di Nino Manfredi. Allora, andiamo avanti su questo tema, ovviamente cercando di capire. Queste sono un po' le conseguenze di uno stupro, ma cerchiamo un po' di capire, grazie a lei, professoressa, perché gli uomini violentano.
Ecco, io credo sia molto importante non generalizzare, nel senso che noi vediamo dinamiche diverse, motivazioni diverse a seconda di chi effettui lo stupro. Allora, voglio analizzare diversi sottogruppi in modo tale che di non dare adito a confusioni. Un primo aspetto importantissimo è quello dello stupro che viene perpetrato da immigrati in gruppo. Da un punto di vista simbolico, a me sembra che la caratteristica di questo tipo di violenza sia quella di uno stupro etnico, sistematico e, ripeto, in gruppo. Di fatto è un comportamento da paese invaso. Noi siamo un paese invaso, in cui la donna viene violentata e possibilmente resa gravida, perché questo fa parte di quelle dinamiche arcaiche, primitive, che purtroppo continuiamo a vedere in molte parti del mondo che sono in uno stato di guerra civile, l'abbiamo visto in Bosnia, le stiamo vedendo in Africa, in cui la donna del paese invaso è una preda di guerra. E c'è la massima, è una strategia di conquista, ed è anche la massima offesa agli uomini vinti, perché di fatto noi siamo un paese conquistato e vinto, nel momento in cui noi non siamo più in grado di difendere le nostre donne, nel momento in cui noi non siamo più in grado di esigere e di mettere in atto da parte dello Stato una giustizia che sia giustizia, che tuteli gli abeli di tutto questo paese. E in questo senso non parlo solo di donne, parlo anche di Singnaft, l'indiano che è stato bruciato e che adesso è in rianimazione in fin di vita, di cui ormai già non si parla più, parlo dei bambini violentati, parlo delle donne uccise in casa per poche lire, donne anziane che adesso sono una notizia di 3 righe sui giornali. Parlo di uno Stato che non tutela più gli abeli del suo paese. Ma per quanto riguarda gli stupri, come dicevo, fatti da immigrati, le caratteristiche sono queste. Non solo, ma il nostro è un paese che banalizza lo stupro e garantisce l'impunità. In questo senso non solo è incapace di difendere le proprie donne, ma diventa nella sostanza complice dei violentatori. E questo è gravissimo. Quando invece parliamo di stupri da parte di minorenni, la dinamica è diversa. C'è innanzitutto un effetto imitazione, perché in qualche modo è passato il messaggio, due messaggi sono passati. Uno, che la violenza sulla donna è in qualche modo una sorta di rito di iniziazione in cui il minorenne guadagna all'interno del proprio gruppo un rango maggiore di leader se ha il coraggio di perpetrare una violenza simile. Non solo, ma il secondo messaggio che è passato per i nostri giovani è che la violenza sulla donna è un delitto che va di fatto impunito. L'unica certezza che c'è in questo paese è la certezza dell'impunità. Allora, se poi mettiamo anche la banalizzazione del male e la glorificazione della violenza, che di fatto è in atto, ecco che allora noi vediamo che nei giovani l'effetto imitazione, la certezza dell'impunità, la glorificazione della violenza e la banalizzazione del male costituiscono una miscela gravissima che li porta ad agire dei comportamenti assolutamente inaccettabili. Ma credo che anche su questo noi dobbiamo dire delle parole chiare e con coraggio. Dobbiamo dire con estrema chiarezza che un minorenne che è in grado di perpetrare delitti simili deve risponderne con un adulto. E le famiglie devono rispondere anche dal punto di vista del risarcimento, perché questo è un paese che capisce solo il denaro. E allora le vittime vanno risarcite, e risarcite molto, oltre a tutelate. Un altro dato che vi voglio dire è che in Italia denuncia la violenza solo il 4, massimo 7% delle donne. Ma perché la donna non denuncia? Non denuncia perché si vergogna, perché ha paura, perché teme una cosa gravissima, la ritorsione da parte del violentatore e dei suoi amici. Per forza è fuori dopo 2 giorni, Ricordiamoci che negli Stati Uniti studi molto soliti hanno dimostrato che una donna su tre, dopo che ha avuto il coraggio di denunciare, viene di nuovo sottoposta a violenza, ad angherie, a minacce, a persecuzioni. Ma chi può avere il coraggio di parlare in questo paese quando vede che di fatto il garantismo è tutto dalla parte dei violentatori? Anche questo è un elemento di riflessione. Ecco che allora noi donne oggi ci sentiamo veramente gravemente minacciate nella nostra integrità, nel nostro diritto a muoversi semplicemente, nel nostro diritto a vivere in un paese che ha cura delle proprie donne, che le tutela sia dagli aggressori interni sia dagli aggressori esterni.
E un'altra domanda, prendendo spunto da quanto è emerso a partire da stamattina in trasmissione. Sicuramente questo che sto proponendo è un argomento che ha mille sfaccettature, per cui andrebbe affrontato non certo nei due minuti che ci restano. Ma secondo lei la castrazione chimica potrebbe essere una soluzione?
Io credo che la prima risposta sia il processo per direttissima, come fanno paesi civili come la Germania. Non che ci vogliano 10 anni perché una persona venga giudicata e condannata. Processo per direttissima innanzitutto e applicazione delle leggi che già ci sono. Mm-hmm. Ma applicazione e significa carcere duro, senza attenuanti. Questa è una colpa gravissima. Poi la castrazione chimica, dobbiamo chiarire che cos'è. Perché quando si parla di castrazione a tutti si rizzano i capelli in testa. Si tratta semplicemente di un trattamento farmacologico reversibile, che quindi dura finché viene somministrato il farmaco, che è mirato a bloccare la produzione di testosterone. Ah, okay. Siccome il testosterone è l'ormone che media nel nostro cervello l'aggressività, l'impulsività, che aumenta il desiderio sessuale, l'obiettivo è quello di ridurre, potremmo dire, la forza aggressiva, esatto, in particolare sessuale, reversibilmente, delle persone che vengono trattate. Funziona la castrazione chimica? I dati che ne abbiamo da altri paesi ci dicono solo in parte. Mm. Solo in parte perché il comportamento aggressivo, delinquenziale, non dipende solo dal testosterone, certo, dipende da molte altre variabili. Mm-hmm. Resta il fatto che la castrazione chimica va a togliere una delle forze biologiche che concorrono all'aggressività sessuale, ma è più una, come dire, una bandiera che viene agitata quando le persone sono esasperate. Certo. In realtà io credo che un processo per direttissima e certezza della pena, non certezza dell'impunità come fa questo paese, sarebbero modalità deterrenti molto più forti.
Necessario.
Si continua a dire, ancora in un minuto, che questo è un paese che ha scelto la riabilitazione. Noi dobbiamo ricordare che la nostra specie, come tutte le specie animali, funziona con un meccanismo cardinale nel cervello, punizione e ricompensa. Allora, prima ci deve essere l'accurata e giusta punizione di quello che è stato fatto, poi verrà la riabilitazione. Non la riabilitazione bypassando la pena. La pena ci deve essere perché è l'unico meccanismo per mantenere la priorità dello Stato nel gestire la giustizia. Altrimenti finiremo in questa cosa tremenda, perché poi diventerà ingestibile, che sono le ronde e le punizioni personali.
Assolutamente d'accordo con lei, professoressa. È stato molto interessante sentire sia il parere di una grande professionista come lei è, quindi dal punto di vista proprio fisiologico, medico, dal punto di vista medico, quello che succede, ma anche sentire le sue parole in quanto cittadina di questo paese che vive questa legalità e in quanto donna. Quindi grazie mille per le sue parole molto sentite e per le sue parole che hanno anche travalicato per l'appunto i confini medici, per essersi esposta in questo modo, insomma, aver espresso il suo parere. www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org. Grazie ancora alla professoressa Alessandra Graziottin.
Pensiamo,
riflettiamo veramente.
Chi tace diventa complice, anche questo
lo dobbiamo dire. Diventa complice. Grazie mille, professoressa.
Grazie.